La buona notizia. L'approfondimento settimanale.
Benvenuti alla buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. Il 20 aprile compie 100 anni l'editrice Morcelliana, ne parliamo con Ilario Bertoletti, direttore editoriale. Grazie Ilario di essere qui.
Grazie dell'invito, per questo molto ben accolto, grazie.
Editrice Morcelliana, promossa da intellettuali, professionisti, sacerdoti, in particolare quattro giovani cattolici, Fausto Minelli, Alessandro Capretti, Mario Brindiscioli e Giulio Bevilacqua, poi al secolo padre Giulio Bevilacqua, in collaborazione su anche ispirazione di Giovanni Battista Montini, nel 1925 riuscirono a dare vita a una casa editrice che nel corso del tempo ha formato le coscienze e ha formato anche le nostre comunità. Con Ilario Bertoletti partiamo da qui, dalla ricostruzione delle origini in un tempo difficile.
Ecco, siamo nel 1925, quindi siamo già nel pieno del totalitarismo fascista, a Brescia, Oratorio della Pace, che è la fucina di tutti questi giovani, la formazione religiosa, culturale, intellettuale. Che cosa decidono di fare? Come opporsi a questa ideologia, a questo totalitarismo, a questa incipiente occupazione delle coscienze? Come? Attraverso la pubblicazione, ideazione e traduzione di libri. E cosa decidono di fare? Di fare, ispirandosi al nome dell'abate Morcelli, Stefano Morcelli, una casa editrice morcelliana. Sono appunto Fausto Minelli, Alessandro Capretti, avvocati, Fausto Minelli, segretario della Banca San Paolo, Alessandro Capretti, avvocato, uno dei più, titolari di uno dei più importanti studi a Brescia, Mario Brindiscioli, giovanissimo storico, laureato sia a Pavia di origine, nato a Passerano, Giulio Bevilacqua, prete della pace, e anche e soprattutto un giovane Giambattista Montini che, non partecipando direttamente alla fondazione ma ispirandola e guidandola, insomma tutti questi giovani sacerdoti, professionisti intellettuali decidono, fondiamo la casa editrice Morcelliana. E cos'è stata la Morcelliana? È stato davvero il tentativo di, innanzitutto, appunto, tramite la produzione intellettuale, trovare uno spazio di libertà in un mondo non libero, il regime fascista. Ma soprattutto dal punto di vista del cattolicesimo, di cui questi giovani hanno l'espressione, fare finalmente i conti con i problemi posti dalla modernità. Il cattolicesimo non deve essere solo antimoderno o ultramontanista, conservatore, no, deve affrontare i problemi della libertà del singolo, che cos'è la democrazia, che cos'è la religione in una società pluralista. A poco alla volta, a partire da queste problematiche, la Morcelliana costruisce un catalogo che è il tentativo da parte della cultura cattolica in Italia, confrontandosi soprattutto con la cultura francese e tedesca, innanzitutto, pensare che cos'è la modernità dal punto di vista di un'esperienza di religione, di confessione cattolica.
Morcelliana che ha saputo davvero rendere fertile anche il nostro territorio, soprattutto ha saputo guardare anche fuori dai confini nazionali. Vedremo poi che nel suo lungo catalogo ci sono molte traduzioni, pensiamo a Romano Guardini, a Jacques Maritain, a Kierkegaard, quindi ai diari di Kierkegaard, solo per citare alcuni degli autori più importanti. Morcelliana che ha pubblicato libri di teologia, di spiritualità, di scienza della religione, di storia, e quindi vedremo poi nel corso della puntata quali sono state le opere che hanno avuto anche maggiore risalto. Morcelliana che continua ovviamente la sua produzione letteraria, vedremo quindi anche quali sono i progetti nel corso del 2025. Veniamo ora alla copertina del nostro settimanale, l'olio che sana. Parliamo dell'olio per l'unzione degli infermi, partendo da questa bella storia che ha visto protagonisti i seminaristi del nostro seminario diocesano, che hanno raccolto le olive non solo in seminario ma anche in un luogo di cura. Erano 12 ulivi dimenticati e ora questo olio ritorna a disposizione attraverso l'unzione degli infermi e quindi si riprende un cerchio virtuoso che è carico davvero di significato e anche di buon auspicio all'inizio della settimana santa. A proposito di settimana santa, siamo andati nel primo servizio di questa settimana a seguire un punto di vista diverso. È il punto di vista di Pilato che ci racconta la passione attraverso questo spettacolo portato in scena dalle suore operaie della Santa Casa di Nazareth.
Il 6 e il 7 aprile, nella chiesa di San Luigi Gonzaga a San Polo, le suore operaie della Santa Casa di Nazareth con il gruppo teatrale Uno di Noi hanno proposto lo spettacolo della Croce secondo Pilato. Scritto da Umberto Gelatti, gli interpreti sono Francesca Napoli, la donna che narra di Dio, Giovanni Scalvini, Pilato, Anita Sberna, voce solista, e Anna Foglia, danzatrice. Gli angeli sono rappresentati da Chiara Franchini, Francesco Ferrari, Giulia Crotti, Giusi Pedercini, Livia Lugana, Sara Civettini e Valentina Coppi.
Lo spettacolo della Croce vuole essere una riflessione sulla passione e morte di Gesù con gli occhi particolari di Pilato, Ponzio Pilato. E sarà una riflessione adatta soprattutto per giovani e adulti, persone magari che fanno fatica a capire la vicenda di Gesù e questo dono, questa grazia della fede che ha a che fare con la nostra quotidianità. Ecco, Pilato incrocia nello sguardo di Gesù, nello sguardo mite di Gesù, uno sguardo diverso. Per questo si lascia interrogare, si lascia provocare, non vorrebbe condannare Gesù, ma purtroppo il tumulto dei giudei lo costringe. Lo spettacolo secondo la Croce è una serata per preparare il nostro cuore, per disporre le nostre persone al grande mistero, al grande dono della Pasqua.
Abbiamo ascoltato il punto di vista di Pilato in questa bella produzione messa in scena dalle suore operaie della Santa Casa di Nazareth. Torniamo a parlare con Ilario Bertoletti, direttore editoriale di Editrice Morcelliana, di questo centenario importante, un centenario che poggia le basi su una vasta produzione libraria di testi in italiano, ma anche di testi tradotti in altre lingue. E questo è molto significativo anche della ricaduta che ha l'Editrice Morcelliana in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda i testi di spiritualità, di teologia e di scienze della religione. Mi piace sottolineare e ricordare anche la grande capacità di intuizione, di scoperta anche di alcuni autori. Siamo nel 1930 e Mario Bendiscioli va in Germania e scopre un autore.
Ecco, Mario Bendiscioli va in Germania per approfondire la sua conoscenza. Mario Bendiscioli, laureatosi prima in storia e poi in diritto, conoscitore profondo anche del pensiero teologico, va in Germania. E chi scopre? Romano Guardini. 1930, Guardini per la prima volta è tradotto all'estero con due testi fondamentali. Spirito e liturgia, i santi segni. Un'opera tuttora in catalogo. Ripeto, 95 anni dopo, tuttora in catalogo. Ma la cosa interessante è che questo spirito e liturgia è il tentativo di ripensare la liturgia cattolica alla luce delle nuove le esigenze di un secolo che affrontava il problema della secolarizzazione. Questa è la cosa interessante. Riattualizzare i santi segni. Lei parlava prima dell'olio che sana. Ecco, Romano Guardini nei santi segni ha delle riflessioni di profonda attualità, leggibilissime oggi, che danno ispirazione proprio sui santi segni della liturgia della Santa Messa, dell'arredo sacro. Cose di un'attualità incredibile. Ecco, la cosa interessante della Morcelliana qual è? Quindi Romano Guardini, che è tuttora in catalogo, e nel frattempo ogni età della Morcelliana ha segnato un'età diversa, una diversa edizione di Romano Guardini, ha in questo momento la Morcelliana, ha all'attivo due serie di opere di Guardini. L'opera scientifica, in prima edizione mondiale, di tutte le opere di Romano Guardini in edizione critica, e poi la raccolta completa delle opere in economica, a cui appunto lo spirito, e tante altre opere, ormai arrivate a oltre 60 titoli, e come se Romano Guardini fosse, per così dire, colui che, pensando la fine dell'età moderna, pensando il problema del potere, pensando il problema dello spirito della liturgia, pensando il problema antropologico di che cos'è l'uomo nell'età secolare, è per cui dire Romano Guardini è la stella polare che ha ispirato i 100 anni della Morcelliana. Ma oltre a questo, la cosa interessante è, parlavo prima, ad ogni età della Morcelliana corrisponde varie traduzioni. Se nei primi 20 anni, opposizione al fascismo, si tratta di pensare una grande apologetica del cattolicesimo che riabiliti il concetto di coscienza come spazio della libertà, negli anni 50, traducendo Kierkegaard e soprattutto pubblicando Iedin, la storia del Concilio di Trento, la Morcelliana si confronta con le origini e la struttura profonda della modernità, non solo nel mondo cattolico, ma nel mondo protestante, Kierkegaard. Anni 60, quando alla direzione della Morcelliana subentra Stefano Minelli, che sarà per 40 anni il direttore della Morcelliana, a fianco di un presidente come Francesco Capretti, non meno attento agli aspetti culturali, oltre che agli aspetti, per così dire, finanziari e organizzativi, ecco, Stefano Minelli e Francesco Capretti portano la Morcelliana, guidano la Morcelliana nell'età del Concilio di Trento, Vaticano II. Questa è la terza età della Morcelliana, la Morcelliana che si confronta con i problemi della riforma della Chiesa. Anni 80, la crisi del Concilio, della ricezione del Concilio Vaticano II, e quindi il problema della età secolare. Iniziano collane e traduzioni, specialmente di grandi sociologi americani, Bellà, eccetera, eccetera, che iniziano a interrogarsi che ne è della religione in un'età secolare, fino all'età contemporanea e della quinta fase della Morcelliana, in cui ci si interroga che ne è della religione, che ne è del cattolicesimo, che ne è delle religioni, che ne è dell'esperienza religiosa in un'età post-secolare. Pluralismo religioni, rinascita delle religioni e fondamentalismo. Ecco, queste in breve sono le 5 tappe della Morcelliana. Con una, e qua ci tengo molto in questa sede a ricordarlo, la presenza indimenticabile di un maestro come Giulio Colombi, che dal 57 fino a 2 anni fa è stato il maestro di tutti noi, traducendo più di 100 libri, traducendo Kierkegaard stesso, traducendo Guardini, traducendo Ratzinger. Ecco, la fortuna della Morcelliana è fatta non solo di libri, ma anche di queste persone, ripeto, i fondatori, Stefano Minelli, Giulio Colombi, Francesco Capretti, che hanno, per così dire, affrontato il lavoro editoriale come una vocazione. Weber direbbe un beruf, proprio una professione intellettuale, una vocazione. Ecco, questa è la caratteristica più profonda della Morcelliana. Stefano Minelli, che amava ripetere, fare editoria significa fare una scommessa intellettuale, 2 più 2 fa uguale a 5, Francesco Capretti, che veniva, diceva, questi a che punto siamo? Lui che era il presidente, quindi doveva guidarci, ma però ci diceva, ho letto l'ultimo libro, non avete corretto bene le bozze. Questo per dire il senso della professione, della vocazione.
Grazie a Ilario Bertoletti. Disagio esistenziale ed esperienza religiosa, il titolo dell'incontro che ha visto protagonista padre Sabino Chialà, priore della comunità di Bose, al monastero di San Pietro la Mosa a Provaglio di Seo, martedì 8 aprile. Ascoltiamo il comandata.
trovarsi in un monastero e dialogare con vari specialisti sui tanti significati di una parola. È quanto accade ormai da mesi al monastero di San Pietro in Lamosa, a Provaglio d'Iseo, per riflettere sulla parola disagio. L'iniziativa Le parole del monastero è promossa da Claudio Cuccia e dal Comune. Martedì 8 aprile è intervenuto Sabino Chialà, priore della comunità monastica di Bose. Allievo di Paolo Sacchi, Chialà è tra i maggiori specialisti dei padri del deserto. Il tema dell'incontro a Provaglio era disagio esistenziale ed esperienza religiosa. Il disagio esistenziale è innanzitutto una domanda di senso. L'uomo contemporaneo deve recuperare la capacità di fare discernimento.
E noi viviamo un tempo che effettivamente è particolarissimo, forse, ma direi che ogni tempo ha la sua specificità, e quindi discernimento, perché non abbiamo delle risposte preconfezionate. È un tempo che richiede di trovare oggi le sue risposte. Il discernimento è quello, mettere insieme i pezzi, mettere insieme gli elementi e cercare delle risposte a dei problemi che sono sempre nuovi, e oggi più che mai, a motivo di varie diciamo realtà, congiunture, noi ci troviamo a confrontarci con delle problematiche che sono radicalmente diverse da quelle della società o dell'uomo di qualche decennio fa, e quindi dobbiamo oggi provare a dare delle risposte, ma per dare delle risposte è necessario fare discernimento, cioè analizzare, confrontare e trovare delle soluzioni.
Abbiamo ascoltato le parole di padre Sabino Chialà, priore della comunità di Bose, intervenuto all'interno del ciclo di incontri Le parole del monastero. Continuiamo a parlare del centenario dell'editrice Morcelliana, un 2025 che si preannuncia ricco di appuntamenti, e il più imminente è la presentazione del libro di Monsignor Giacomo Canobbio sulla provvidenza, ma abbiamo anche la presenza al Salone del Libro dal 15 al 19 maggio, quindi a Torino, con una presentazione particolare di un libro, l'ultimo libro di Massimo Canciari, Van Gogh per un autoritratto. E poi ci sarà anche un convegno a settembre.
Ecco, gli eventi, gli incontri per il centenario, con la Presidente Francesca Bazzoli e col Professore Enrico Minelli, con la redazione, si è pensato appunto di fare incontri culturali, non celebrativi, ma di progetto. Quindi, che cosa accadrà? A Torino verrà presentato questo libro di Massimo Canciari, Van Gogh, per un autoritratto, un bellissimo libro, posso dirlo, perché abbiamo visto in anteprima le bozze, che nasce da una felice intuizione della vice direttrice Sara Bignotti, che ha progettato questa collana di estetica e questa collana di arte, e presenterà con Canciari a Torino questo libro, che vuole essere per cui un omaggio al problema, un ripensamento del problema dell'arte a partire dall'autore che più ha pensato la crisi dell'arte nella modernità, Van Gogh. Un libro veramente da sfogliare, da meditare, veramente da gustare, anzi Giulio Colombi avrebbe detto da delibare, un libro esteticamente prezioso, proprio molto prezioso. Ma il 25 settembre invece che cosa faremo? Verranno a Brescia in un convegno nel pomeriggio in Università Cattolica, I cattolici nel moderno, una casa editrice, 100 anni di una casa editrice, l'editrice Morcelliana, e Andrea Riccardi, storico, presidente della comunità di Sant'Egidio, aprirà i lavori per non tanto celebrare 100 anni, ma ripensare, pensare a come progettare i prossimi 100, vale a dire quali sono le sfide del futuro, dal punto di vista di un'editrice di ispirazione cattolica, ma quell'ispirazione cattolica che fa proprio lo sguardo di Guarini. Essere cattolici, professare un cattolicesimo come confessione, è uno sguardo universale sul mondo, ma un mondo che non è mai pacificato, attraversato da tensioni. Guardini amava parlare di opposizioni polari, ma il mondo che ci troviamo di fronte. E il cattolico chi è? È colui che con sguardo sereno non indietreggia di fronte ai drammi, ma anche alle possibilità del mondo.
È in arrivo, Ilario Bertoletti, anche uno studio sulla seconda scolastica come regalo per il centenario.
Ecco, come dicevo prima, allora, la caratteristica della Morcelliana è una profonda, questa è la grande intuizione di Mario Bendiscioli, la modernità non è la modernità, ma sono le tante modernità. Riforma protestante, riforma cattolica, secondo la grande intuizione degli edili, eccetera, eccetera. Ma che cosa mancava finora? Una riflessione in una collana sulle tante istanze intellettuali, teologiche, giuridiche, filosofiche, culturali, artistiche, sulla riforma cattolica nell'età moderna. E appunto questa collana dedicata alla che cos'è la seconda scolastica? È tutto il pensiero di ispirazione cattolica tomista che si confronta dopo la riforma con i temi del presente, del quel presente. Allora quindi sarà una collana di respiro internazionale con una collaborazione internazionale e che si aprirà con un titolo eponimo, cioè uguale, che si intitolerà Introduzione alla seconda scolastica.
Grazie. La passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Il commento al Vangelo in questa Domenica delle Palme è a cura di Monsignor Gaetano Fontana.
Viviamo la Domenica delle Palme. Ben sapete che la Domenica delle Palme è la domenica che ci introduce alla Settimana Santa, dove noi abbiamo il cuore della nostra fede nel mistero di passione, morte e resurrezione di Gesù. Abbiamo ascoltato il Vangelo della passione e della morte di Gesù secondo Luca in questo anno liturgico. Ed è interessante, e mi annoto semplicemente un particolare perché è un Vangelo che avrebbe bisogno di tanto tempo di commentarlo insieme, ma annoto solo il particolare della morte di Gesù, dove alla sua destra e alla sua sinistra si trovano due ladroni. Gesù è nel mezzo. È molto bello nel nostro cammino sentire che Gesù è sempre in mezzo alla nostra esperienza di vita. E alla sua destra e alla sua sinistra ha due ladroni. Sono due malfattori, persone che hanno fatto del male. Sono due atteggiamenti però da parte di uno e dall'altro molto diversi. Il primo che dice a Gesù rimproverandolo: Gesù, salvaci, salva te stesso e anche noi. Cos'è che aveva come interesse questo ladrone, questo malfattore? Quello di salvare la propria vita, non interessava il resto, aveva al centro della sua vita il proprio io. C'è un altro, ecco la scelta altra che possiamo e dobbiamo fare nel cammino della nostra fede. L'altro malfattore che dice a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, riconoscendosi un malfattore, quindi una persona che ha fatto del male, ma affidandosi al cuore di Gesù. Ricordati, mettimi nel tuo cuore, Gesù, gli chiede il malfattore. E Gesù, che finisce prima di emettere l'ultimo respiro, dicendo: oggi sarai con me in paradiso. Fidiamoci di Gesù, che è il nostro unico salvatore. Affidiamoci a Lui. È Lui che ci salva, ci strappa dal male e ci dà una vita buona, una vita bella, una vita eterna. Con noi impariamo a fare come il malfattore, soprattutto in questa settimana impariamo a vivere con Gesù e per Gesù il mistero della sua passione, morte, per arrivare alla resurrezione che sarà la Pasqua di quest'anno. Auguri a tutti voi.
Abbiamo ascoltato il commento al Vangelo a cura di Monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della nostra diocesi. Prima di salutarci, guardiamo alla quinta o alla sesta fase che sta attraversando l'editrice morcelliana. Guardando al futuro, quali sono le prossime sfide?
In questo senso c'è il problema di questa età definita post-secolare, vale a dire le religioni rinascono in senso pluralistico, tante religioni in uno spazio disabituato alla pluralità delle religioni, però è la convivenza delle religioni. Sta per uscire un libro di un pensatore francese, Puivet, La convivenza delle religioni. Perché è difficile? Vale a dire, una religione non può che ritenersi vera, ma tutte le religioni si ritengono vere. Ecco, questa è la sfida del presente. Da un lato, quindi, si tratta di imparare a riflettere su cosa significa verità in una confessione religiosa, verità in una religione. Ma non per esorcizzare gli altri, ma nemmeno per avere una concezione relativistica. Il problema è come pensare un compromesso di verità, di convivenza, senza dimettere l'istanza di verità. Perché una religione che non si creda vera non sarebbe una religione, ma sarebbe un'ideologia. Ecco, questa è la sfida. E che quest'anno noi pubblichiamo un libro di questo tipo è interessante, ma soprattutto sta per uscire di Romano Guardini, in prima edizione mai pubblicata, l'Ecclesiologia. I nostri ricercatori in Germania hanno ritrovato tutti i testi di Romano Guardini, molti non pubblicati, su che cos'è la Chiesa Cattolica. Quindi, per festeggiare i 100 anni, la Morcelliana pubblica in prima edizione mondiale l'Ecclesiologia di Romano Guardini. La Chiesa per Romano Guardini è salda roccia, ma anche Chiesa di popolo. Come convivono queste due istanze? Salda roccia e Chiesa di popolo. È un libro di rara finezza, di rara leggibilità, che interessa non solo i credenti, ma tutti coloro che vogliono riflettere su cosa significa oggi un'esperienza di fede.
Grazie, grazie a Ilario Bertoletti, direttore editoriale dell'editrice Morcelliana, grazie. La puntata si può rivedere anche sui nostri canali social e sul sito lavocedelpopolo.it. La buona notizia vi aspetta la prossima settimana e a tutti un augurio di una buona settimana santa.
La buona notizia. L'approfondimento settimanale.